Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, buon pomeriggio, Palla in Tribuna, come sempre qui sulle frequenze di Radio Parma, che vi accompagna nelle settimane targate crociate, tinte di giallo-blu, a maggior ragione in questo luglio davvero anomalo. Si sta arrivando alla fine anche di questo finale di campionato davvero strano per tutte le ragioni che sappiamo. Le ultime tre sfide, la prima delle quali vede il Parma contro il Brescia, appuntamento domani alle 17:15 allo stadio Rigamonti. Oggi parlerà il tecnico crociato Roberto D'Aversa, anche se, come sapete, non ci sono conferenze stampa, non si possono nemmeno girare delle domande all'allenatore, quindi sentiamo cosa dirà anche per fare il punto della squadra. Perché? Perché c'è l'emergenza a centrocampo. Partiremo da questo nelle nostre analisi, tra poco sentiremo anche un tifoso illustre, ma insomma parleremo anche chiaramente delle trattative in corso per il passaggio societario ai catarioti dell'Almana. E tutto questo tra poco. Partiamo facendo il punto in casa crociata a livello sportivo sul campo a Collecchio.
La voglia di dare continuità alla vittoria con Napoli per risalire ulteriormente la classifica, le trattative per il passaggio societario sullo sfondo, il mercato nell'immediato futuro. In casa crociata si avvicina con questi input la trasferta di Brescia. Il gruppo di D'Aversa, rinfrancato dai tre punti dalla certificazione della salvezza matematica, punta a recuperare qualche posizione e a terminare nella parte sinistra della graduatoria. L'allenatore cerca di tenere lontane le indiscrezioni sul prossimo cambio di proprietà. Il mio futuro al Brescia, aveva detto mercoledì sera al Tardini, e pensa piuttosto alle scelte di formazione per la sfida del Rigamonti. Avrà un centrocampo da inventare, mancheranno Brugman, squalificato e infortunato, Hernani, Scozzarella, Kuzka, solo lo slovacco potrebbe recuperare last minute. Oltre a ciò anche Grassi non è al 100% e potrebbe non essere rischiato. Gli unici disponibili a pieno in mediana sono Adora, Kurtic e Barilla, candidati titolari insieme con ogni probabilità a Kulusevski. D'Aversa potrebbe infatti far fronte alla carenza in mediana riproponendo il 5-3-2 visto nel secondo tempo col Napoli. Il 4-4 mezzala con licenza di offendere, Darmian e Pezzella sulle corsie esterne, Gervinho e Caprari in attacco con Caramò o Siligardi pronti per una nuova chance. A proposito di Gervinho, si avvicina alla sua cessione. Il Parma sembra intenzionato a fare cassa, l'aveva preso a parametro zero, cedendo alle pressioni del Benevento.
Palla in Tribuna.
Come sempre, spazio e numeri per scriverci, SMS e WhatsApp al 333 9200 170. Do il benvenuto, manca da un po' qui su Radio Parma, ad Angelo Manfredini. Buongiorno Angelo.
Ciao Alberto, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Presidente del Centro Coordinamento Parma Clubs, Angelo, è dura guardare questo campionato forzatamente dall'esterno.
È molto dura, veramente. Io non immaginavo mai più nella mia vita di dover assistere a un mezzo campionato guardato solo in TV. E da tifoso ti dico che veramente è una roba inaccettabile. E poi lasciamelo dire, non è più calcio. Sono d'accordo con Gattuso, non è più il nostro calcio, no. Penso che anche il campionato, alla fine, il risultato sarà quello che sarà. Chi vincerà, chi andrà in Champions, chi retrocederà, non lo so, ma non è più un campionato veritiero. No.
Sì, diciamo che infatti, perché lui lo dice per più ragioni. Allora, c'è il discorso delle porte chiuse che ovviamente in teoria cesseranno poi alla fine di questo campionato. Tra poco vi leggo anche un'ultima ora proprio su questo punto, però Gattuso lo dice anche su altre cose, ad esempio i falli di mano, perché poi si dice non è più calcio, anche perché ormai vengono fischiati i rigori a destra manca, sì. Insomma, ci sono tante, sì, regole che sono cambiate e che fanno storcere un po' il naso a molti.
Sono pienamente d'accordo, Alberto, pienamente d'accordo, perché se andiamo ad analizzare i tre rigori in Parma-Napoli, a mio avviso non esiste nemmeno uno. Ma veramente, cioè, ecco perché ti dico che non è più non è più il calcio, non è un campionato veritiero. I risultati finali non sono veritieri, perché sono stati, e poi vediamo noi se parliamo di Roma, Inter, Fiorentina, Verona, dove saremmo? Non lo so, magari avrebbero sbagliati tutti i rigori, perché nel calcio non c'è la controprova, non lo so, però se è andato quelli di Parma, Napoli, quanti ce n'erano a nostro favore?
Certo, vabbè, sì, e su questo infatti la società si era lamentata proprio in questo periodo. Ci scrive un nostro...
Cosa vuol dire, tu lo sai meglio di me, cosa vuol dire arrivare nei primi 10? Forse magari restiamo fuori dei primi 10, non so, per 3-4 punti, che forse con quei rigori che ci dovrebbero o ci dovevano dare, saremo là, e per la società a livello economico tanta roba arrivare nei primi 10.
Angelo, a proposito di stadi, così chiudiamo l'argomento, segnaliamo solo, lo diciamo anche per chi ci ascolta, le parole di oggi del ministro dello sport Spadafora, che si è detto ottimista sul ritorno del pubblico. Ha detto: se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi, ovviamente non riempiendo lo stadio, dice sempre Spadafora, come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore, insomma, entrate contingentate. Peraltro il Parma ricorda, così chiudiamo il tema, che gli abbonati di questa stagione hanno ancora 3 giorni di tempo fino a domenica per inoltrare la richiesta di rimborso tramite voucher, per il ratio dell'abbonamento ovviamente relative alle partite che non sono state disputate, o meglio, che sono state disputate a porte chiuse. C'è tempo fino a domenica, poi sul sito del Parma c'è proprio una sezione con tutte le domande più frequenti per avere delle risposte. Parma che ringrazia peraltro gli oltre suoi 13.000 abbonati. Angelo, ma da fuori che finale di campionato hai visto per i crociati? Cosa ne pensi? Che effetto ti ha fatto?
Guarda, dopo diventa ripetitivo, non è veritiero, perché non puoi dire ogni 3 giorni la squadra scende in campo. Abbiamo delle squadre dove hanno la rosa da poterlo fare ogni 3 giorni, schierare 11 titolari. Il Parma purtroppo non ce li ha. Parma non ce li ha questa possibilità di schierare 11 titolari ogni 3 giorni, no. Però dico che hanno lavorato bene, e qua mi riferisco a tutta la società, staff tecnico, dirigenti, tutti i medici, tutti, secondo me hanno lavorato molto bene, perché comunque riusciamo a finire un campionato dove l'obiettivo qual era prestabilito all'inizio del campionato, la salvezza. Quindi a fine girone d'andata io mi ritenevo già salvo.
Cioè, tu non eri tra i tifosi che sognavano, no, a un certo punto anche qualcosa in più, tipo l'Europa?
No, l'Europa no, perché penso che non siamo ancora pronti per affrontare delle coppe europee. No, perché me le ricordo, le coppe europee le ho vissute tutte fortunatamente, ma era tutta un'altra roba da adesso. Quindi io dico, manteniamo la Serie A, è tanta roba. Non dimentichiamoci 5 anni fa dove eravamo, quello che è successo, perché non me lo sono dimenticato ancora, anche se è vero, è passato poco tempo, però guarda, io ti dirò, la Serie D è stata il primo campionato che ho visto nella mia vita, Serie D, 68-69, quindi la Serie D l'ho vissuta, ma credimi che per un tifoso, ma non penso solo per un tifoso, ma per chiunque, la Serie D è brutto, è brutta. È brutta, quindi dico, manteniamo la Serie A, stiamo nel calcio che conta, dove penso che Parma debba stare, perché come società deve stare in quel campionato. Quindi ben venga la salvezza e poi tutto il resto, quello che verrà, però manteniamo la Serie A.
Peraltro Angelo, allora ti chiedo proprio le ultime due cose prima di lasciarti. La prima, allora cosa ti aspetti da queste ultime tre partite? Domani c'è il Brescia, poi Atalanta, poi Lecce. Insomma, ci può essere comunque l'obiettivo di arrivare nei primi 10 nella parte sinistra della classifica? È alla portata, almeno quanto, come dire, a numeri e a punti. Te lo aspetti?
Questo sicuramente, guarda, potrebbe essere la vittoria venuta col Napoli, potrebbe essere quella scintilla che fa scattare o che ha fatto scattare qualcosa, perché secondo me anche mentalmente sono stanchi, oltre che fisicamente, perché insomma, diciamoci la verità, ogni 3 giorni scendi in campo, vai in campo che è davanti ancora all'avversario che hai incontrato 2 giorni prima, non sei più contro chi stai giocando, non c'è il tempo per organizzare, anche a livello psicologico, insomma. E questo, ripeto, la vittoria con il Napoli potrebbe essere stata quella scintilla, mi auguro, che faccia fare un finale di campionato queste ultime 3 partite che mancano per raggiungere questo obiettivo, che è il 10º posto, che ripeto è tanta roba a livello economico per la società.
L'ultima cosa che ti volevo chiedere, Angelo, visto che tu hai sempre il polso della situazione anche da fuori, forzatamente in questo periodo, visto che si parla già di mercato, di possibili trattative, insomma, ma tu ti priveresti di Gervinho? Cosa facciamo con Gervinho? Perché insomma il pressing del Benevento è molto
secondo
insistente,
me,
si può fare cassa, però...
Secondo me il 27, tu lo sai perché lo chiamo 27, il 27 ha finito Parma, ha dato, grazie, però è ora che cambi colore di maglia, secondo me.
È chiaro il tuo discorso.
Quello che ho visto anche nelle ultime partite, insomma, cioè non mi sento di dire non si è impegnato, no, però non è più il giocatore che conoscevo io.
Poi certo questa annata è stata anche caratterizzata insomma da qualche bizza di troppo anche e soprattutto fuori dal campo, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato, poi tutto è stato un po' annacquato dalla sosta, dal lockdown, dalla ripresa, però non va dimenticato. Angelo,
no,
grazie.
Io non l'ho dimenticato, grazie a te.
È per quello proprio che te l'ho detto. Angelo, grazie e buona estate, speriamo di rivederci allo stadio.
Assolutamente, me lo auguro anch'io. Ciao a te e un saluto a tutti i radioascoltatori, buona estate a tutti, buone vacanze.
Grazie ad Angelo Manfredini, presidente del Centro Coordinamento Parma Clubs. Ci scrive un nostro ascoltatore Orlando, di cose inaccettabili sono altre nella vita, insomma diceva con riferimento a quando Angelo Manfredini diceva che questo non è calcio, insomma, comunque anche il discorso dei rigori eccetera. Credo che si stesse parlando a livello sportivo, chiaramente è sempre tutto contestualizzato al calcio. Poi sempre Orlando ci scrive, poi anche su questo finale di stagione un messaggio interessante, dice: siamo salvi, non sarà possibile e anche logico provare altri moduli di gioco, questo se lo chiede. Poi scrive tipo il 3-5-2 proposto nel secondo tempo contro il Napoli, abbiamo 2 esterni adatti per questo modulo, Pezzella e Darmian, saluti. Sì Orlando, probabilmente il 5-3-2 più che il 3-5-2 sarà utilizzato anche nella partita col Brescia, l'abbiamo detto nel servizio, perché c'è un centrocampo da inventare, probabilmente sarà Kulusevski ad andare a centrocampo. Ne parleremo tra poco, anche guardando in casa Brescia, perché c'è un avversario che è già retrocesso ma che comunque giocherà la sua partita. Adesso ci fermiamo un po', musica e poi la pubblicità.
Malandrino, De Niro, ci balliamo bam bam, bam bam. Ci balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, modellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, oh sì, bam bam, 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 bam bam. Un'overdose di rose, mio amor, è una danza tra scheletri, scheletri. Pallottola dal mio jukebox, stiamo dando poco ai sedili, a un gabbio rosa, mio amore. Questa è vita per noi, non c'è città che basti per noi. La tua gonna è Las Vegas, toglila poi, diremo solo un ricordo che ho rimosso. Fammi fuori bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam.
In tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Allora ci scrive una nostra ascoltatrice Paola, visto che amo le lingue ho già comprato il vocabolario dall'arabo all'italiano. Eh sì, probabilmente occorrerà fare così, soprattutto italiano catariota, dobbiamo dire, perché ovviamente la notizia delle ultime ore, le trattative in corso per il passaggio della proprietà del Parma come maggioranza ai catarioti dell'Al-Manah, che è un gruppo molto importante a carattere familiare, così è stato fondato e così è stato sviluppato a partire dagli anni 50, che adesso è una vera e propria potenza economica, insomma attiva su più settori. Per alcuni addetti ai lavori è paragonabile al gruppo di Percassi, che è il patron dell'Atalanta. Le trattative sono in corso, probabilmente le ufficialità arriveranno a fine stagione, questa è la volontà. Facciamo un po' il punto nel servizio, poi ripartiamo da qui.
Un'attenta gestione dei conti, la valorizzazione dei giovani talenti sul modello olandese dell'Ajax, le riflessioni già in corso sul futuro dello stadio Tardini. Sarebbero queste le linee guida del futuro Parma arabo, un nuovo salto di qualità che potrebbe avere importanti e positive ripercussioni a livello economico e imprenditoriale sul territorio, che sarebbe una novità benefica nel mondo del pallone italiano e che confermerebbe la città in un ruolo di spicco del palcoscenico sportivo italiano ed europeo. Ora dopo ora emergono nuovi dettagli sulle trattative in corso per il passaggio della società gialloblu ai catarioti dell'Al-Manah, gruppo che fa capo ad una delle più ricche e solide famiglie del paese e che oggi è un conglomerato di oltre 50 aziende operanti in diversi paesi e con migliaia di lavoratori. L'Al-Manah Group è attivo in più settori, dall'automotive alla moda, dai centri commerciali agli hotel di lusso, attività diversificate con legami con prestigiosi marchi e realtà occidentali e già qualche interesse nello sport, in particolare nel rally. Senza dimenticare che proprio il Qatar ospiterà i mondiali di calcio nel 2022 e che sarà il centro del tema sempre caldo dei diritti TV nei prossimi anni. Il presidente del nuovo club crociato dovrebbe essere Hisham Saleh Al-Ahmada Al-Manah, uno dei tre figli del fondatore del gruppo. Secondo indiscrezioni dovrebbe essere nominato anche un nuovo amministratore delegato. Il passaggio societario non sarebbe comunque netto, il gruppo catariota acquisterebbe il 51% delle quote, la minoranza resterebbe alla componente dei soci parmigiani come garanzia per alcuni anni. Non sarebbe stravolto l'organigramma a partire dalla conferma dell'allenatore Roberto D'Aversa e del direttore sportivo Daniele Faggiano.
Palla in tribuna.
Questo è il punto della situazione. Chiedo un commento anche ad Alberto Dallatana, collega della Gazzetta di Parma. Ciao, buongiorno Alberto.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Insomma, Alberto, fa specie il fatto che comunque ci siano trattative in corso, sembra alle fasi conclusive, insomma, proprio dal Qatar, che comunque un po' a livello calcistico sarà il centro del mondo, se vogliamo, già adesso, comunque nei prossimi 2-3 anni con i mondiali, non solo, c'è anche il discorso di diritti TV, insomma, è un polo di grande interesse. Secondo te che scelta, che avvenire vedi per il Parma?
Ma guarda, difficile dirlo oggi, chiaramente tutti auspichiamo il meglio. Bisogna considerare che dopo l'epoca Tanzi, che comunque ha rappresentato una striscia di continuità notevole per una squadra di calcio, ha rappresentato i figli che tutti conosciamo, e forse anche per quel periodo, anzi sicuramente, se oggi dal Qatar si interessano a una squadra come il Parma, grazie alla risonanza che ha avuto in tutto il mondo. Dopo il periodo Tanzi le abbiamo viste sostanzialmente tutte, dall'amministrazione straordinaria all'epoca Girardi, già pensare ad un bresciano alla guida del Parma faceva strano 15 anni fa. Dopodiché, insomma, abbiamo vissuto il fallimento, la rinascita, questa parentesi un po' particolare di cinese con Li Zhang. Quindi ormai direi che abbiamo viste tante, sappiamo che ormai il calcio è un prodotto fortemente influenzato dalla globalizzazione. Ci può stare, chiaramente i puristi del calcio, quelli romantici, vorrebbero sempre Parma in mano ai parmigiani.
Però c'è da dire, Alberto, che come hai detto tu, insomma, va ricordato che è stata proprio l'attuale proprietà parmigiana a dire fin dall'inizio e fino anche a quando, fin da quando poi ha ripreso la società come maggioranza in mano dopo la parentesi cinese, ad aver detto: noi cerchiamo un socio solido di maggioranza, quindi non scopriamo nulla come volontà.
Non scopriamo nulla, hai ragione, sono stati sempre chiari, trasparenti. Sapevamo che sarebbe successo, ma ripeto, questa deve essere una notizia, dobbiamo viverla positivamente. Davvero, diciamo che innanzitutto il fatto che ci siamo già tra virgolette scontati una volta con Li Zhang, questo mi sembra un fattore non da poco, nel senso che sono convinto che i soci di Nuovo Inizio abbiano messo questo 51% nelle mani di persone affidabili, assolutamente.
E poi sottolineiamo due cose, Alberto, per concludere questo discorso. Il primo è che comunque come garanzia resteranno, c'è chi dice 5, esatto, chi dice 10 anni nel club, e poi comunque questa famiglia catariota, come ha scritto anche Andrea Schianchi sulla Gazzetta dello Sport oggi, cioè ha un volto, ha dei nomi, ha una storia di famiglia, sì, se vogliamo, sì, e soprattutto infatti, un'anima, se vogliamo, quasi.
Questa è una cosa che mi conforta, nel senso che quando ci sono certi fondi non si capisce mai veramente chi prende le decisioni, poi da un giorno all'altro cambiano le idee. Invece ecco, qui c'è una famiglia, ci sono persone, un gruppo privato fondamentalmente, che quindi avrà tutto l'interesse che il Parma vinca, che il Parma sia una società di successo. Quindi davvero voglio essere ottimista, anche se purtroppo nel calcio moderno se ne sono viste di ogni, però io credo che qui ci siano le basi per essere assolutamente positivi, fiduciosi, e quindi insomma in bocca al lupo ai nuovi proprietari e al nuovo Parma, anche quando tutto sarà ufficiale, insomma attendiamo naturalmente,
certo,
che poi sia tutto fatto, vedremo quale sarà la strategia sportiva, ma io penso che comunque ci sia anche continuità verso quello che è l'assetto societario, anche delle persone che ne fanno parte adesso. Non mi immagino una rivoluzione così di punto in bianco.
Questo infatti dicono anche le prime indiscrezioni, insomma non ci sono fondi di investimento più o meno misteriosi e dietro. Va detto peraltro, abbiamo parlato della parte cinese, della parentesi poi cinese, che peraltro col Granada in Spagna quest'anno proprio Li Zhang ha conquistato per la prima volta un storico accesso all'Europa League. Insomma, diciamo che qui forse si è pagato anche un momento storico, un contesto storico economico di difficoltà proprio con la Cina, come abbiamo avuto spesso modo di dire. Alberto, prima di chiederti proprio del campionato, allora leggo qualche messaggio dei nostri ascoltatori che ovviamente sulla questione societaria chiedono molto. C'è chi dice poveretti cugini della Reggiana, nemmeno il tempo di festeggiare la Serie B, che noi abbiamo fatto 6 al Super Enalotto, dice Cristian, con riferimento credo a questa trattativa. Insomma, Rino scrive, poi ovviamente vedremo cosa succederà, vedremo la conclusione, vedremo anche quale sarà il futuro. A me piacciono molto i soci parmigiani, anche per quanto fatto con l'esperienza cinese, dice Rino. Poi c'è chi dice, ma D'Aversa sarà l'allenatore giusto per un modello tipo Ajax? Quantomeno questo sono le indiscrezioni di adesso, poi ovviamente è molto presto per fare tutti i ragionamenti del caso. Invece Federico ci scrive, battere il Brescia, pareggiare con l'Atalanta, vincere a Lecce, prendiamoci il decimo o il nono posto, andiamo avanti al Bologna. Ecco, allora questo ci riporta, Alberto, al campionato. Può essere, come ha detto Angelo Manfredini prima collegato con noi, la scintilla, la vittoria su Napoli per tre ultime partite, insomma, come erano state quelle dell'inizio?
Ma sai, potrebbe, nel senso che non hai più quell'ansia di dover dimostrare, non riuscire, di dover raggiungere la matematica di una salvezza che tra l'altro per me a 40 punti, forse anche a 39 era già raggiunta, ma va bene così, adesso non ci sono più dubbi, quindi giochiamo le ultime tre partite con la mente sgombra, affrontiamo il Brescia che sarà a giocare diversi giovani perché non ha più alcun obiettivo se non quello di provare già a lavorare per l'anno prossimo. L'Atalanta, che è una signora squadra, però immagino inizierà ad essere un po' distratta dalla Champions League, che sarà il suo vero obiettivo, anche perché a questo ottimo campionato non ha più nulla da chiedere, e poi Lecce che verosimilmente potrebbe essere già retrocesso. Quindi sì, facciamo più punti possibile, a mente sgombra, proviamo anche a giocare, ce le giocheremo, e perché no, potremmo, non sarebbe fantascienza pensare di fare 7 punti in queste 3 partite.
Secondo te è un Parma dipendente da Kulusevski, scusate, cioè abbiamo visto anche quanto è stato decisivo poi nel momento in cui è entrato col Napoli in campo, adesso potrebbe di nuovo fare la mezzala per questa moria di giocatori a centrocampo, però è un Parma 44 dipendente, Alberto?
Sicuramente è stato un elemento fondamentale e imprescindibile per questo campionato, però dobbiamo imparare a farne a meno, visto che
certo,
sarà ancora per 3 partite e poi non ci sarà più, quindi non parlerei di dipendenza, anche perché ormai conta relativamente. Sicuramente mi levo il cappello davanti a quello che ha fatto questo ragazzo, che nessuno conosceva, nessuno dava neanche per titolare fisso, e poi sappiamo com'è andato.
È così. Allora parliamo un po' della prossima stagione, Alberto. Tu cosa ti aspetti dal mercato? Cioè, secondo te che mercato deve fare il Parma? Perché adesso deve sborsare un po' di soldi per alcuni riscatti obbligatori. E partiamo da qui, Inglese, Sepe, insomma, alcuni giocatori resteranno sicuramente, però costano, e fin qui va bene. Invece il discorso è che l'unico, se non uno dei pochi calciatori, insomma, sui quali si può far leva per qualche soldo in entrata è Gervinho. È finito il suo ciclo al Parma? Va dato via? Bisogna far cassa?
Non lo so, nel senso che io vedevo il suo ciclo finito, però attenzione, perché da quel che so, alcune voci, questa proprietà catariota stimerebbe particolarmente Gervinho, anche perché comunque Gervinho è un giocatore simbolico, un giocatore conosciuto in tutto il mondo, penso, anzi sicuramente l'unico giocatore del Parma conosciuto in tutto il mondo, dopo di lui viene Bruno Alves, ma molto staccato. quindi attenzione, perché non vedo così scontata la decisione di Gervinho col subentro di questa nuova proprietà come invece lo vedevo nelle condizioni di una settimana fa, nel senso che secondo me il suo ciclo rischia di essere finito, però cioè, cambia la società, nuove prospettive, motivazioni, potrebbe anche restare a questo punto. Per il resto sarà tutto, appunto, dipenderà dalle strategie della società. Adesso noi possiamo fare considerazioni, ma molto buio. Certo è che il Parma deve riscattare diversi giocatori. Io non credo che la squadra vista quest'anno servano poi grosse migliorie, però qualcosa sì, anche perché perdiamo Kulusevski e quindi in qualche modo un giocatore di quel tipo andrà rimpiazzato. Potrebbe essere una crescita di Caramò, non lo so francamente.
Sperando sempre di non perdere altri giocatori, perché per esempio Kuzka sembra, al di là delle voci così e delle buttate, che ci sia un pressing davvero molto importante anche economicamente parlando del Monza, che è neopromosso in B, sappiamo, la società di Galliani e Berlusconi, insomma, nel senso, il Parma deve anche lavorare per tenere i giocatori e tu sei stato molto chiaro su questo, Alberto, e ti chiedo, continuare con D'Aversa è invece finito o meno il ciclo dell'allenatore crociato, o bisogna andare avanti per forza perché comunque i tempi sono stretti, perché su questo ci si sta ragionando molto tra i tifosi in questo periodo?
Certo. Allora, io credo che il suo ciclo non sia finito, nel senso che allora, secondo me il momento, se si voleva chiudere un ciclo, e sarebbe stato un errore farlo, sarebbe stato dopo la promozione in Serie B. Nel senso che potevi decidere di, se tu fossi passato per i playoff magari, potevi decidere di cambiare, di affidarti un allenatore più esperto, e sarebbe stato un errore. Il ciclo di D'Aversa potrebbe essere finito nel momento in cui arriva questa nuova proprietà ambiziosa e riesce a portare a suon di insomma, con un buon contratto, un allenatore di non dico di prima fascia, ma quasi a Parma. E allora fonda qualcosa di diverso, con una campagna acquisti ambiziosa, con un allenatore insomma di livello, oppure può aspettare che D'Aversa continui a migliorare, perché D'Aversa è migliorato esponenzialmente da quando
questo
è al Parma, d'altronde iniziava ad allenare qui, quindi è meno male che è andata così, no? Io non vedo il suo destino così segnato. Però, ripeto, dipende dalla strategia della nuova società. Con diciamo, il mantenimento di questo assetto, non vedevo tanto la sua riconferma, anche perché comunque il finale un po' così potrebbe aver raffreddato la voglia di qualche società di chiamarlo, probabilmente. C'era forse il sogno di portare Pioli a Parma, ma ha sfumato e comunque lo vedevo difficile in ogni caso. A questo punto la conferma di D'Aversa è un bel punto interrogativo. A me non mi dispiacerebbe se rimanesse, perché comunque ha creato un bel gruppo che lo segue. Lasciamo stare quest'ultimo periodo, che è stato molto particolare, però il Parma, quando ha giocato pre-lockdown e anche subito dopo il lockdown, con i suoi effettivi a disposizione, è piaciuto molto. Quindi allenatore, enorme punto di domanda.
Staremo a vedere, anche perché le indiscrezioni per il momento sempre su prossimo probabile passaggio di proprietà dicono conferme per D'Aversa e Fagiano, poi ovviamente seguiremo l'evoluzione delle cose. Alberto, intanto grazie e ci sentiamo la prossima volta.
Grazie, ciao Alberto, buon proseguimento.
Grazie, era Alberto Dalla Tana, collega della Gazzetta di Parma, con noi. Adesso un po' di musica, poi ci fermiamo, andremo in casa Brescia anche per capire se il Parma affronterà una squadra a terra dopo questa retrocessione, insomma, attesa, se vogliamo, comunque matematica, oppure se sarà una squadra con altre nuove motivazioni. A tra poco. Every time I sit and watch the news, sit a prayer for a few, I guess the rest is up to you. I can feel their pain and suffering. We tough it out and rough it in, but it is all or nothing when it comes to love, when it comes to peace. You can risk it all and stand for something you believe in. We can win this race. Smiles on every face. Hear me when I say, we
done without the sun. No matter where you run, it shines on everyone. I feel it through the pigment of my skin. We've been through thick and thin. Only one way we can win it all through love, win it all through peace. Win it if we stand and fight for something we believe in. We can win this race, smiles on every face. Hear me when I say, we are on our way. I'm on my way, yeah.
In tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, ci scrive il nostro ascoltatore, occorrono proprio sul mercato di cui parlavamo, occorrono due difensori, due centrocampisti, due attaccanti e smaltire le scorie. Anche questo è assolutamente vero. Allora, prima di andare a Brescia, vi do qualche notizia dell'ultima ora, sempre a livello sportivo, ma insomma riguarda da vicino il nostro territorio. La prima non è positiva, riguarda un atleta che è vicino molto al Parmense, insomma in particolare alla zona di Varano de' Melegari, alla Dallara. Parliamo di Alex Zanardi, che è stato trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano perché le sue condizioni sono instabili. Questa è la nota poi che ha diffuso proprio l'ospedale, quindi un peggioramento delle sue condizioni, a quanto dicono le informazioni. E poi una notizia invece positiva, perché ci sarà anche un gran premio di Formula 1 dell'Emilia-Romagna, è l'ufficialità di questi minuti. Il calendario della Formula 1, rimodellato ovviamente per la pandemia, si arricchisce di una terza tappa italiana dopo Monza e Mugello. Era una delle indiscrezioni di queste settimane. Rientra la gara del Santerno dopo 14 anni, si disputerà l'1 novembre. Lo diciamo perché? Perché non è detto che non ci siano gli spettatori per l'1 novembre, anzi è molto forte la possibilità che il pubblico possa tornare ad esserci, è certamente una buona notizia. Andiamo adesso invece in casa Brescia, ringrazio per essere con noi il collega Roberto Timpini. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere in nostra compagnia. Chiedo subito, ma che Parma troverà? Che Brescia, meglio, il Parma troverà domani, insomma qua leggiamo la retrocessione, bene, però le motivazioni ci sono ancora, ci possono essere, si parla già di mercato, ho letto qualcosa di Cellino su Tonali, insomma prossimo ormai alla cessione, che Brescia troveremo?
Un Brescia retrocesso, come hai detto tu, e questo la dice tutta. Le motivazioni credo serva la sfera di cristallo. Non tanto per le riconferme, perché credo che il mercato, al di là dei meriti o dei meriti, segua altre strade. Tu hai detto giustamente Tonali sicuramente se ne andrà. Certamente se ne va col campionato di Serie B e dopo la prima parte del campionato, visto che il Covid ha diviso in due campionati completamente diversi. Tonali del post-Covid non avrebbe avuto mercato, sinceramente, perché non ne ha azzeccata una, non ha fatto passaggi che sono la sua specialità, non è stato propositivo, non è stato nemmeno efficace nei contratti, perché Tonali è anche un uomo che sta davanti alla difesa, almeno in questo momento può fare però anche la mezzala, deve ovviamente catturare palla e poi spedirla. L'Inter, come ormai hai risaputo, è sicuramente la favorita, però ci sono interessate lo stesso il Milan e anche la Juventus. Alla fine tira e molla, credo che Tonali vada sicuramente all'Inter. Ovviamente il discorso è sempre una questione di quattrini, perché l'Inter ha offerto 30 milioni, Cellino ne chiede 50, è evidente che si troverà mezza strada senza contropartite tecniche che a Brescia in questo momento non interessano.
Eh sì, come spesso succede, la via di mezzo fa sempre la differenza, Roberto.
Non, sicuramente non sarà l'unico partente, sicuramente se ne andrà anche il portiere Jorgen. Che al di là, se si guardano i gol, si dice questo al massimo può giocare in Serie C. In realtà non è così, perché i gol sarebbero stati probabilmente il doppio. Il portiere che ne ha salvate veramente tante. È un buon portiere, non dico che sia un extraterrestre, un fuori classe, comunque è un buon portiere, interessa parecchie squadre, quindi credo che non avrà problemi. In partenza anche sicuramente, molto probabilmente Sabelli, perché dopo due anni credo cambiare, anche qui delle richieste ci sono. In partenza anche Cancello, o Sciancello, come dir si voglia, il venezuelano, che è uno stopper. Non è un fenomeno, però credo una squadra in medio bassa classifica possa fare la sua, non certo in questa difesa. Non credo partirà Cistana, che aveva invece un ottimo mercato, infortunio lo ha tolto di mezzo praticamente tutto questo parte di campionato, rientrerà l'anno prossimo. Non partirà Bisoli, assenze pesanti di questa fase della stagione, perché Bisoli sulla fascia destra dava moltissimo, sia in propulsione sia in difesa, e sia anche nei cross che gli uscivano anche qualche gol. Quindi Bisoli sicuramente rimarrà, aveva mercato prima dell'infortunio, poi l'infortunio domestico, tra l'altro, una cosa banalissima, nel senso che è caduto praticamente dalle scale in casa, si è rotto un legamento praticamente, e è stato operato e rientrerà. Tra l'altro va anche ricordato, vabbè, un po' di libro cuore non guasta, anche se in minima parte, perché le dosi massicce, è stato l'unico, credo, che si era dato a fare portare il cibo a casa degli anziani durante il lockdown. E quindi sì,
va sottolineato. Anche,
è un bravissimo ragazzo, figlio anche di un buon allenatore che ha fatto quel giocatore a Brescia, tra parentesi, all'epoca Mazzone, cioè Bisoli padre ovviamente, e ha assorbito dal padre la concretezza, la serietà e anche la modestia. Non è, ripeto, un fuori classe, è un buon giocatore che però, ripeto anche questo, in una A di medio-basso livello tranquillamente ci starebbe. Poi quello che gira, non è che sulle fasce ci siano dei fenomeni stratosferici. Credo che Lopez, parentesi, che ha due anni ancora di contratto, ma è tutt'altro che sicuro di rimanere, metterà qualche giovane, ad esempio Viviani farà il titolare per Tonali anche in prospettiva dell'anno prossimo, rigiocherà Papetti, che è un buon centrale, anche se l'età giovane gli fa commettere degli errori estremamente banali, vedi l'ultima partita. Però credo sia un giocatore su cui si possa tranquillamente puntare. Giocherà Semprini, che è un altro giovane, sempre del livello del Brescia, che si sta cercando di sfruttare il vivaio, non succedeva da secoli, a parte Tonali ovviamente, questo è anche importante. Poi bisognerà vedere in attacco, la coppia dovrà essere Torregrossa e Donnarumma, ma anche qui grossi punti interrogativi. Torregrossa ha mercato, Benevento in particolare vuole, ma anche altre squadre, e Donnarumma ha una richiesta stratosferica dal Monza, 800.000 euro a stagione, che sono insomma una bella cifretta. E bisogna vedere, per un triennale tra parentesi, se accetterà. Donnarumma e Torregrossa sono gli artefici della promozione, perché ha fatto una valanga di gol.
Infatti ne abbiamo parlato prima di questo Monza, che insomma spinge molto, cerca anche qualche giocatore crociato. Roberto, ci hai fatto un quadro molto esaustivo sulla situazione attuale, ci hai detto serve la sfera di cristallo per cercare di capire quali possano essere motivazioni in una sfida come quella di domani. Ti chiedo proprio in un minuto, ma invece che Parma ti aspetti di vedere, insomma, a Brescia?
Ma io francamente che Parma mi aspettavo, nel senso che fino a un certo punto di campionato il Parma poteva, credo, giocarsi in un posto in Europa League. Io non vivo a Parma, non conosco il Parma, quindi non voglio neanche azzardare nemmeno la bozza di un giudizio, che sarebbe la cosa più stupida che potrei fare. Mi ha stupito molto poi il resto del campionato. Cioè, pensavo francamente che, non so se ce l'avesse fatta o meno a qualificarsi, ma che potesse comunque giocarsela, perché è una buona squadra. Mi aspetto un Parma che giochi tranquillamente, nel senso buono del termine, cioè se non ha obiettivi, perché la salvezza è conquistata. Correggimi se sbaglio.
Certo, certo.
E la tranquillità c'è, quindi cosa da perdere? Nulla. Il Brescia idem come sopra, penso una partita aperta, penso, allora, se guardiamo la forza delle due squadre non c'è partita, il Parma vince, però sai, su quelle partite di fine campionato dove non c'è più niente da chiedere può succedere ovviamente di tutto. E credo però, consentimi questo, che tutto il discorso Brescia, torno un attimo al Brescia, ruota intorno a Balotelli. Abbiamo scritto tutti a partire dal sottoscritto, troppo, a volte sbagliando. Quello che è certo è che è stata una scommessa persa. Trovo anche abbastanza stupido dire che Persa sono stato gestito in un certo modo, o gestito male, cioè, insomma, se uno è un campione deve gestirsi da solo. Sicuramente Balotelli non è stato assistito, ha giocato in una squadra che non era creata per lui, questo è indiscutibile, quindi questa è l'unica attenuante che ha, però un campione deve dare molto di più di quello che lui ha dato, sia in campo sia non fuori dal campo, nella sua vita privata. Balotelli in fondo è un buon ragazzo, è un tipo tranquillo, non è che si possa dire che faccia chissà che vita, però allenamenti mancati, addirittura subito per avvocati, per chiedere risarcimento alla società. Lui ormai non è più un giocatore del Brescia, perché il contratto parlava chiaro, lui aveva un rinnovo ancora di 2 anni fino al 2022 in caso di salvezza, più un bonus cospicuo in caso di Champions, di Europa League, vabbè, queste sono però solo le fantasie, e aveva altrettanto però una clausola che era la rescissione automatica in caso di retrocessione. Ora però sono per avvocati, fino a vedere se gli avvocati del Brescia saranno più bravi o meno bravi di quelli di Balotelli.
Ma infatti hai fatto bene a parlarci di Balotelli, anche perché era stato accostato proprio al Parma. La scorsa estate, insomma, anche il Parma ci aveva fatto un pensierino, tu dici una scommessa persa, effettivamente poi anche a ritroso è interessante vedere quali sono state le scelte del club. Roberto, ti ringrazio, buona partita domani.
Buona partita anche a voi, si fa per dire, ovviamente, visto il periodo che è abbastanza così grigio per il, no, nero per il Brescia e grigio chiaro per il Parma.
È vero, è proprio così. Grazie a Roberto Timpini da Brescia, collega collaboratore del Corriere dello Sport Stadio. Prima dei saluti, solo per ricordare che arbitrerà il signor Maggioni della sezione D. Lecco, al VAR ci saranno Orsato, arbitro d'esperienza, e Tolfo. Ringrazio Simonetta Colini in cabina di regia, restate qui con Radio Parma.
Palla in tribuna.